Allora, buonasera a tutti. Questa è, credo, la decima puntata di questo podcast, come dico sempre, ideato, immaginato, voluto da Davide Cerutti, e io mi sono molto volentieri prestato a fargli da spalla, da sparring partner, il bar delle verità. Oggi è il 22 luglio, lunedì 22 luglio, e dopo aver fatto la disamina dei vari, diciamo, della nuova medicina germanica, dal mio livello generale, e poi delle varie leggi, una per puntata, e poi del conflitto del profugo, non so se dimentico qualcosa, stasera parliamo di un'altra cosa interessante, che sono le recidive. Io provo a introdurla così, non sono preparatissimo, ma così come mi viene. Se uno analizza come funziona la legge bifasica, si potrebbe domandare, ma allora non serve fare niente, cioè se tutto avviene in maniera naturale e tutto è guidato dalla natura per il nostro bene, quando arriva un conflitto si entra nella fase di conflitto attivo, poi c'è la fase di conflitto lisi, poi c'è la fase di post-conflitto lisi che si divide in due, la PCLA e la PCLB, interrotte dalla crisi epiletoide, e tutto torna a posto naturalmente. Ma allora, perché ci sono delle cose che continuano a farmi stare male a distanza di anni? Perché continuo ad avere sempre questi problemi di ulcera, perché continua ad avere sempre questa psoriasi, perché continua ad avere sempre questa cosa qui? Non dovrebbe essere un processo che dura al massimo 3 settimane, la fase attiva, poi bla 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 bla, non lo so. Allora, c'è un argomento molto interessante che è quello appunto delle recidive di cui ci parla adesso Davide. E con l'occasione io vorrei anche sfidare un pochino Davide, perché lui è un grande conoscitore e, se posso permettermi questa definizione che spero non lo offenda, fa parte dei duri e puri di Hammer, cioè
Se togli è duro, va bene. Ameriani puri, va bene.
duri e puri, nel senso che la conoscenza delle leggi biologiche di per sé è già sufficiente, è tutto quello che serve e non serve niente di più. Lasciami banalizzare un po'. Mentre altri sono più accomodanti nei confronti della medicina ufficiale, nei confronti dei farmaci, nei confronti di rimedi più o meno palliativi, che servono comunque ad aiutare ad uscire diciamo, da certi loop, li chiamo io da informatico, forse è più termine più corretto chiamare recidive. Adesso ne sentiamo cosa ne pensa Davide. Perché una delle prime tentazioni che anch'io ho avuto, io rimango tutto sommato abbastanza, anch'io, lato duro e puro, perché tutte le volte che ascolto Davide mi convince. E quindi, come dico sempre, io morirò felice senza sapere di cosa muoio, perché non mi interessa. Quando sarà la mia ora sarò contento, ma non voglio indagare troppo. Però voglio dire, c'è anche chi soffre, questo è innegabile, c'è chi soffre, c'è chi sta dentro a certe. Beh, banalmente, scusate, poi chiudo questa lunga introduzione, banalmente io sono abbastanza allergico, in realtà molto meno che anni fa, però sono stato per molti anni allergico ai gatti e, avendo i suoceri con molti gatti, per me era sempre un po' una penitenza andare a casa loro per le feste comandate, la domenica a pranzo, perché poi dovevo stare la notte stessa della domenica, più o meno seduto sul letto a naspare. E pur conoscendo le leggi biologiche, pur avendo più o meno creduto di aver indovinato quale fosse la causa scatenante, non ne venivo fuori. Quindi, è vero che sono perfette, è vero che sono giuste, è vero che è tutta una cosa che, quando uno la scopre, almeno così è successo a me, è stata una sorta di illuminazione di Paolo sulla via di Damasco, cioè ho visto subito la verità, la bellezza, la completezza, la coerenza di queste cose, però poi non è che automaticamente ti passa tutto, ci sono delle cose che rimangono. Non so se questa introduzione ti va bene, Davide, però lascio a te la palla e prendi tu la parola.
Allora, buonasera a tutti. No, no, l'introduzione andava bene, il fulcro della questione l'hai individuato. Ma riguardo alla questione del gatto, ne avevamo già parlato, ma però si è un po' attenuato il binario, giusto?
Assolutamente sì, direi che mi sono quasi dimenticato. Poi ti aggiungo una cosa, lo anticipo, un amico che conosce, Adriano Buranello, parla di omeopatia verbale e dopo ne parlo in 2 minuti, perché di più non saprei fare, però si è molto attenuato, sì, vai avanti.
Ma si è attenuato dopo che hai fatto questa cosa o dopo che hai individuato il conflitto?
Più la seconda che la prima, perché non essendo una cosa così fastidiosa, e apro una parentesi visto che la moglie non mi sente, tutto sommato forse mi serviva anche come scusa per non andare dai suoceri.
Ok, e qui apre un altro argomento, qui apre un altro universo però,
Esatto, un altro universo, ma poteva essere, no, non so se era quello, però di fatto sì, non sono stato un bravissimo studente in quello che mi ha detto di fare Adriano. però lui mi ha spostato l'attenzione. Io pensavo che fosse una gelosia nei confronti di gatti, perché in realtà a casa dei suoceri gli animali sono trattati come persone, a casa mia invece gli animali erano banditi, cioè l'animale deve stare fuori. E io pensavo, l'avevo introdotta come gelosia, invece Adriano, analizzando il fatto che mi prendesse il naso e gli occhi, ha detto, ha scavato un po' di più, ha scoperto che da piccolino, che avrò avuto 5-6 anni, avevo portato a casa un gattino. E la mia mamma ha detto, no, il gattino non sta in casa. Quindi l'ho tenuto, accarezzato, l'ho tenuto in braccio per mezza giornata, il giorno dopo l'ha dato via. Però a casa mia, madre un po' anaffettiva, è in cielo che mi ascolta e lo sa, e quindi non mi vergogno a dirlo, guai a piangere, guai a dire che sei triste, non si può dire niente. E io probabilmente ho trattenuto da bravo maschietto, oltretutto, e non potevo piangere. Per cui forse quello era il binario, non lo so.
Direi di sì. Cioè, avete fatto un bel lavoro, nel senso che siete andati a prendere il conflitto originario. E vedi che se vai a prendere il conflitto originario, lo porti alla mente cosciente, quantomeno si attenua molto il binario.
Sì.
È proprio quella la questione, cioè quando non si attenuano i binari è perché non si è beccato bene il conflitto, oppure è ancora molto presente quel binario nella vita della persona, e allora è normale che il conflitto si riattivi, capisci? Allora, tu hai introdotto parlando di recidive, ma parliamo sia di recidive che di binari, perché sono un po' argomenti collegati. Ed è tra l'altro, diciamo, l'ultimo argomento che fa parte delle nozioni di base, mettiamola così, di cui io parlo anche nei corsi e di cui ho parlato anche nel libro. Perché serve quest'ultimo argomento per dare una visione complessiva, coerente, di quelle che sono le leggi biologiche. Perché le leggi biologiche, come avete visto nelle puntate precedenti, descrivono nel dettaglio, anche via via sempre più nel dettaglio, un programma biologico però, cioè un singolo programma biologico in cui c'è un conflitto, una DHS, una fase attiva che dura una certa quantità di tempo e poi una risoluzione e una fase di riparazione che dura più o meno quanto è durata la fase attiva. Questo, diciamo, è un andamento, tra virgolette, ideale, che non è che non succeda, succede anche questo, abbastanza spesso che facciamo un conflitto, stiamo in conflitto attivo, che ne so, un paio di settimane, arriva un problema nella nostra vita, facciamo un conflitto, stiamo in conflitto attivo un paio di settimane, poi lo risolviamo e per un paio di settimane abbiamo un po' di febbre, abbiamo raffreddore, abbiamo vari tipi di sintomi a seconda del conflitto che abbiamo fatto, no? E quindi succede anche questo, però succede almeno altrettanto spesso che diciamo questo decorso così regolare del programma SBS subisce degli intoppi. Allora, prima di tutto, la fase attiva, anche Hammer diceva che non è detto che si arrivi alla risoluzione del conflitto. Infatti lui, quando poi parla della seconda legge biologica, dice: a patto che si arrivi alla risoluzione del conflitto. Allora, se si arriva alla risoluzione del conflitto, parte la fase PCL. Però cosa succede se non si arriva alla soluzione del conflitto? Allora, di solito succede che col tempo il conflitto si attenua e rimane lì, come dire, in sospeso. Cioè, a volte succede che non si può risolvere quel conflitto. Se per esempio, che ne so, abbiamo un conflitto in famiglia o al lavoro, che ne so, per esempio un nostro figlio ha problemi a scuola. Ok, questo continuerà a avere problemi a scuola. Poi magari fai delle piccole risoluzioni quando prende un bel voto, per esempio, no? Però poi se appena ritorna a avere problemi a scuola, tu ritorni in conflitto attivo. Quindi, diciamo, questo conflitto può rimanere tendenzialmente attivo, quindi un po' in sospensione, per tutto il tempo che tuo figlio deve fare il suo percorso scolastico. Poi mettiamo che un giorno finisce il suo percorso scolastico, trova un buon lavoro, in qualche modo lo finisce, esce con 60, mettiamo.
E poi 60 però, dei nostri tempi o 60 di adesso?
No, 60 di adesso intendo. Cioè,
ah, ok, il minimo, ok, sì.
Con un calcio nel culo viene buttato fuori. Però poi non è detto, magari trova un lavoro buono, di altro tipo, no? Magari non un lavoro intellettuale, però diventa un buon camionista, un buon idraulico, non lo so, no?
Si realizza.
Si mette a posto, si realizza, e a quel punto il genitore può andare in una soluzione tendenzialmente definitiva, perché diciamo quel problema lì del figlio che va male a scuola e quindi avrà difficoltà poi a inserirsi nella società, non c'è più, no? Ho fatto un esempio. Ci sono anche altri tipi di esempi che il conflitto rimane in sospeso tutta la vita, Che ne so, se siamo innamorati di una donna e questa non ci sta, e noi non molliamo, è proprio l'amore della nostra vita, magari questa si sposa con un altro, fa la sua vita, però magari siamo nello stesso paese e quindi ci vediamo ancora così, cosa succede nel mio conflitto? Non va mai in soluzione perché non l'ho mai conquistata questa donna, però col tempo si attenua, no? Cioè all'inizio sai, non siamo innamorati, è tutto lì, non dormi la notte, non mangi, Poi col tempo comunque, anche se uno rimane innamorato, la cosa si attenua, no? Ricomincia a mangiare, ricomincia a pensare anche a altro, a frequentare altre persone e così via. Però a volte succede che questo conflitto tendenzialmente rimane lì per tantissimo tempo. C'era un caso, per esempio, che è un caso molto famoso di cui ha parlato Amer, e anche piuttosto commovente, di una donna che è rimasta in conflitto attivo di frustrazione sessuale praticamente tutta la vita. E ha risolto a 80 anni. Ve lo racconto brevemente questo caso perché è molto interessante. E tra l'altro è un caso che hanno usato i colleghi di Amer per cercare di far vedere che lui si sbagliava. Perché questa donna di 80 anni era vergine, cioè aveva l'imene intatto, però aveva un carcinoma a un certo stadio anche di gravità al collo dell'utero. E quindi secondo le leggi di Amer, questo è un conflitto di frustrazione sessuale che era andato in soluzione, ok?
E tutti quanti a dire, vedi che le leggi sono sbagliate.
Allora
com'è possibile che una di 80 anni vergine vada in soluzione?
Esatto, di frustrazione sessuale. E allora Amer ha detto, guardate, voi potete farmi tutte le prove che volete, ma le leggi biologiche sono leggi di natura, non si può scappare. È andato a parlare con questa donna. E cos'è venuto fuori? Che questa donna era l'assistente di tipo un professore universitario o qualcosa del genere, ed è stata sua assistente tutta la vita. Ed era segretamente innamorata di quest'uomo, perché quest'uomo era sposato, aveva una sua famiglia, e quindi lei questo amore segreto non gliel'ha mai confessato. E anche perché poi sarebbe successo un casino al lavoro, lei ci teneva al suo lavoro e tutto, no? Quindi è rimasto questo amore così, in sospeso tutta la vita. Poi a un certo punto questo uomo è morto e i suoi familiari hanno trovato, guardando tra le sue cose, un bel pacco di lettere indirizzate a questa donna. E allora hanno pensato di dargliele. Guarda, abbiamo trovato queste cose, queste lettere.
Che lui non aveva mai spedito.
Che non aveva mai spedito, le aveva scritte ma le aveva messe lì in un cassetto sostanzialmente.
E in queste era lettere... corrisposto in qualche misura.
In queste lettere cosa c'era scritto? C'era scritto che anche lui era innamorato. Che era innamorato, però aveva la sua famiglia, però comunque la amava di qua di là, e lei ovviamente leggendo queste lettere si è sciolta, è andata in soluzione del suo conflitto di frustrazione sessuale. Quindi vedi che per andare in soluzione di frustrazione sessuale non è neanche essenziale il fatto di avere proprio un rapporto, è proprio il fatto che tu, la persona con cui vorresti stare, ci sta, e allora se ci sta lì vai in soluzione. E quindi da lì in poi ha cominciato a sviluppare questo carcinoma al collo dell'utero.
Questo l'hai introdotto per dire che possono durare anni,
che un conflitto può succedere, per dire che può succedere tutto, cioè in quella curva bifasica può, diciamo, interrompersi un po' dappertutto. Adesso ho fatto l'esempio della interrompersi, può, come dire, incriccarsi in un punto, no? L'esempio di questa donna si era incriccata in fase attiva, si era attenuata nel tempo, come ho detto, non è che non mangiava, non dormiva, ha vissuto fino a 80 anni, stava benissimo, quindi c'era attenuato sicuramente il conflitto, però era lì, capisci? E poi comunque un conflitto, anche se molto attenuato, che dura da tutta una vita, è un po' di massa conflittuale, c'è. E quindi quando va in soluzione, e infatti questa donna aveva dei sintomi pesanti.
Quindi tu stai dicendo che una prima eccezione al modello classico della curva bifasica è quando c'è una durata enorme di una fase che invece in realtà dovrebbe avere un suo decorso molto più rapido. Un'altra astrazione che non mi ricordo chi l'ha detto, metto le mani avanti perché vorrei dire che l'ho detta io, non mi ricordo chi l'ha detto, che noi facciamo è che noi per spiegare il processo in maniera canonica prendiamo un conflitto bello tosto, perdita del posto di lavoro, perdita del figlio, perdita dell'amante, eccetera, e facciamo, immaginiamo un decorso. In realtà noi facciamo moltissimi di queste attivazioni che si sovrappongono anche fra di loro per motivi diversi. Quindi non è che nella vita reale siamo come dei, lasciami dire, dei topi del laboratorio in cui viene isolato tutto il resto e avviene una sola cosa per volta. Ne avvengono tante.
Assolutamente. Quindi, sì, questa è un'altra, diciamo, complicazione che vabbè, va un po' al di là del discorso recidive, però sicuramente è da dire che noi possiamo fare più di un conflitto assieme. Può esserci un conflitto che è in fase di soluzione, un altro conflitto che è in fase attiva. Ce ne possono essere tre in fase attiva e due in soluzione, per dire, no? Poi come ci sentiamo nel complesso è un po' la somma, cioè se siamo più simpaticotonici o più vagotonici è un po' la media dei nostri conflitti, no? Sai, noi siamo ingegneri, Alberto, quindi questa cosa la possiamo capire bene.
Che maledizione!
Quindi sostanzialmente se uno ha, diciamo, due conflitti forti in fase attiva, questa fase attiva può tranquillamente mascherare un conflitto un po' più debole che è in soluzione. E quindi la persona tendenzialmente è simpaticotonica e non dorme la notte lo stesso e così via, no?
E non si rende conto di quell'altro che è in fase di soluzione.
Esatto, oppure se hai un conflitto in fase di soluzione, però un altro in fase un po' attiva, questa fase attiva dell'altro ti allungherà un po' la soluzione del primo conflitto, perché la simpaticotonia del secondo conflitto andrà un po' a attenuare la vagotonia del primo e quindi allungherà i tempi, ok? Esatto. Quindi ci sono queste complicazioni, che un conto è parlare di un singolo conflitto, un conto è parlare di più di uno. Quindi,
cioè, sono le complicazioni della fase diagnostica. Quando uno viene da te e ti dice una cosa, esatto, devi anche cercare di isolare. Vabbè, esatto, direi come si fa.
Ma io di solito quello che faccio è chiedere alla persona qual è il sintomo che ti dà più fastidio. Cioè partiamo da quello più ingente. Perché quello più ingente è anche quello corrispondente al conflitto più forte che hai fatto. E quindi è più facile anche da individuare. Poi, una volta risolto quello, poi tante volte risolvi il conflitto più ingente, anche gli altri in qualche modo si risolvono, perché magari in qualche modo sono collegati, capisci? Quindi io di solito parto dal più ingente. Poi, va bene, dopo quello, se ce ne sono altri, si analizzano anche altri sintomi. Bisogna veramente scorporare, cioè il lavoro di consulenza con la medicina di Hammer è un lavoro veramente da detective, come diceva Hammer, e di scorporamento, cioè uno arriva di solito, perché la gente, siamo stati abituati ad andare dal dottore e vomitargli lì tutti i sintomi uno dietro l'altro e aspettare una diagnosi o una cura, no?
E quindi in 35 secondi.
Esatto, le persone normalmente fanno così, invece le interrompo e dico: aspetta, facciamo un sintomo per volta. Allora, per esempio, male alla spalla, quando ti è cominciato? Poi dolori di pancia, la pancia gonfia, quando invece è cominciato, così via, no? Si va a cercare la DHS e si cerca per ognuno di stabilire quando è iniziato il programma e come è andato il decorso, se è stato regolare, se ci sono state le recidive, se è andato in sospeso e così via. Quindi
avevi parlato di binari all'inizio. Cosa sono i binari?
Esatto, stavo per dire. E c'è anche da considerare i binari, ovviamente, perché quando noi impattiamo un conflitto forte, per un conflitto piccolo, anche i binari sono piccoli, cioè i binari sono proporzionali all'intensità del conflitto. E i binari sono le condizioni di contorno dell'evento conflittuale. Cioè, se noi nel momento in cui abbiamo fatto il conflitto, che ne so, è venuto nostro padre e ci ha detto che non valiamo niente perché avevamo sbagliato un esame all'università o una cosa del genere, avevamo perso un lavoro, una cosa del genere. Quando lui entra nella nostra stanza e ci dice questa cosa, che magari non ce l'aveva mai detto in tutta la nostra vita, noi partiamo un conflitto abbastanza forte, no? Facilmente. E registriamo tutto. Registriamo la situazione in cui siamo. Allora, prima di tutto registriamo il momento dell'anno in cui siamo, cioè la situazione.
Scusa, ti interrompo un secondo soltanto, perché questo qui mi sta proprio devo fare una confessione pubblica, pensa quanti danni senza volerlo o per ignoranza noi genitori facciamo. Chiusa parentesi, continua pure.
No, ma guarda, io nella mia pratica spesso mi incacchio con i genitori perché delle volte non si rendono conto del potere che hanno. Cioè, noi i figli sempre cercano primariamente l'approvazione dei genitori, sempre. E se questa approvazione non c'è, anche se lo mascherano a volte, fanno un po' i fighi così, ma
no.
Stai pur sicuro che l'approvazione dei genitori la vogliono a tutti i costi, perché se no, se non hanno l'approvazione dei genitori, non si sentono sicuri nell'affrontare il mondo.
Sì,
e quindi
ti dirò di più, il genitore non può neanche simularla.
Non cioè, può neanche simularla, certo, perché ti sgama.
Se fai finta, ti sgama.
Certo.
Mamma mia.
Perché c'è proprio un percepito, diciamo...
Si vede con gli occhi dei genitori principalmente, poi anche con gli occhi degli amici, del professore, ma principalmente dei genitori.
Principalmente dei genitori, quindi perché noi quando siamo piccoli, noi poi la gente si dimentica di come si sentiva quando era piccolo. Però quando siamo piccoli i nostri genitori sono Dio, cioè, sono la nostra, sono la risposta a ogni nostro bisogno, a ogni nostra domanda, capisci?
No, quindi... scusa se ti ho bloccato, è che...
No, ma è giusto,
mea culpa.
È giusto parlare anche di queste cose, perché sarebbe bene che i genitori prendessero anche consapevolezza di questa cosa, in modo da fare meno danni possibile ai figli. C'era anche una puntata bellissima dei Simpson, l'avevo pubblicata su Facebook, adesso non mi ricordo più, era una delle ultime stagioni, forse la 33 o la 34, in cui c'era Lisa che sviluppava delle cose perché Marge gli diceva, per esempio, che era cicciottella, aveva preso qualche chilo e gli ha detto sei diventata bella cicciottella, e questo cicciottella ci vedeva proprio nel cartone animato, che rimaneva impresso nel suo cervello, no? Cicciottella. E gli rimbalzava continuamente, no? Quindi era un conflitto attivo. Comunque, in generale possiamo dire questo, no? Cioè che ci sono i binari, cioè tutte le condizioni di contorno di un nostro conflitto forte vengono registrate. Questo ovviamente ha un senso biologico, perché il corpo registra tutto in quel momento, perché è un momento di pericolo, è un momento in cui in qualche modo la nostra sopravvivenza è stata messa in gioco. E immaginiamoci sempre che noi dobbiamo immaginarci che viviamo nel bosco, no? Quindi se noi nel bosco, in una zona particolare, abbiamo un conflitto, cioè esce un predatore, e noi lì registriamo tutto, no? Ovviamente registriamo la vegetazione che c'è, gli odori che ci sono, che stagione dell'anno era, perché il predatore magari c'è d'inverno ed estate non c'è, capisci? Quindi noi registriamo tutto in quel momento in cui è avvenuto l'evento conflittuale. E poi nella nostra vita, ogni volta che rincontreremo uno o più di questi binari, più binari incontriamo, più facciamo una recidiva forte, faremo una recidiva. Perché il corpo ci farà ripartire quel programma in qualche modo per avvertirci che la volta scorsa che era successa quella determinata cosa, era rincappato in quella determinata situazione, avevi preso una legnata in testa. Ok? Quindi il lavoro, diciamo, che si fa è sicuramente individuare, che poi è quello anche che ha consigliato Hammer, diciamo, nell'applicazione della sua medicina, è quello di cercare di individuare il conflitto e di individuare anche tutti i binari, almeno i binari principali che sono associati a questo conflitto. Ok? Quindi che con l'esempio che ho fatto prima, per esempio, se uno fa conflitto col padre che gli dice che non vale niente, allora, prima di tutto, diciamo, un binario che c'è sempre è, diciamo, qualcosa di simile al conflitto stesso. Quindi se in futuro anche il padre, anche solo, farà una faccia strana in una situazione in cui il figlio magari è in difficoltà, questo sarà una recidiva, farà facilmente partire una recidiva, no? E poi registriamo anche tutto il resto, che ne so, e come ho detto, la situazione ambientale, che odori c'erano, che diciamo, che rumori c'erano magari anche in quel momento, no, specifici.
Possiamo che tutte le allergie rientrano in questi casi?
Tutte le allergie, tutte le intolleranze sono semplicemente dei binari, cioè quel determinato cibo, quel determinato odore o situazione non ha nessuna colpa, capisci? Cioè, noi diamo la colpa a questo povero allergene, ma in realtà non ha colpa lui, cioè, che ne so, uno allergico alle fragole, le fragole non hanno nessuna colpa, è che semplicemente le fragole erano una condizione di contorno di un conflitto che aveva vissuto lui. Poi più è forte stato il conflitto, più è inconscio, più il binario è forte, ovviamente, perché se tu consciamente non ti ricordi del conflitto, il corpo ti fa avere ancora più sintomi per ricordartelo, capisci? Per quello che una volta che si individua bene la DHS, il binario quantomeno si attenua, delle volte proprio sparisce del tutto, perché nel momento in cui l'hai portato alla luce cosciente, allora il corpo non ha più bisogno di darti almeno quell'avvertimento a quel livello a cui te lo dava prima, ok?
Certo.
Quindi ci sono queste, diciamo, complicazioni. Poi può succedere anche che, per esempio, uno va in soluzione, ma mentre è in soluzione e fa una recidiva, ok? Che ne so, l'esempio che ho fatto prima, va bene, mi piace una donna, e la corteggio per tanto tempo, alla fine va bene, usciamo insieme e sembra che siamo messi insieme. Anzi, lei dice, ci siamo messi insieme. Oh, che bello, che bello. E poi dopo 2 settimane ti chiama e ti dice, però io comunque ho qualche dubbio, poi ho risentito il mio ex, cose così, no? Capisci? E allora tu torni in conflitto attivo, no? Capisci? Cioè, interrompi quella fase di riparazione e torni in conflitto attivo e torni a rimettere massa conflittuale, che poi in futuro anche quella dovrà essere sciolta. Ok? Poi l'esempio che hai fatto tu prima, per esempio, che hai detto giustamente che va bene, ci sono cose che come arrivano passano, però ci sono anche tantissime persone che hanno un certo sintomo da anni, da tanti anni, da decenni, no? E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la persona è andata in soluzione, perché sennò non avrebbe sintomi. Come ho detto, quasi tutti i tessuti danno sintomi in soluzione. C'è quel gruppo di tessuti che ectodermici, che ancora dà qualche sintomo in fase attiva, ma sono sintomi comunque che non ti fanno dire che sei malato, no?
Sì.
Per esempio l'angina pectoris, no? questa sensazione di al petto così che hai ogni tanto, però per il resto stai bene, non hai febbre, quindi dici che sei malato. Quando dici che sei malato, cioè hai dolori forti, hai disagi di vario tipo, così sei in soluzione. Però questa soluzione, se noi non le permettiamo di andare al giusto compimento, questo sintomo può durarci anche per tanto tempo. E Hammer dice che non ci vuole tanto, bastano 5 minuti di recidiva al giorno, però, e 5 minuti ci riportano in fase attiva, e quindi bastano quelli per non permettere al programma di andare al giusto compimento.
Quindi questo punto la domanda è: e come se ne esce?
Se ne esce come al solito, capendo bene il conflitto originario e poi togliendo anche quei 5 minuti di recidiva. Capisci? Quindi una volta tolti anche quelli, il programma andrà a compimento. Poi,
ma non abbiamo detto le prime volte che il conflitto è inevitabile? Cioè che la DHS è inevitabile, quando arriva arriva, inaspettata, eccetera. Sì. Cosa vuol dire togliere quei 5 minuti?
5 minuti sono una recidiva, che ne so, perché in casa, per esempio, se tu, come l'esempio che ho fatto prima, il nostro padre che quella volta ci ha detto così, no? Poi per il resto del tempo magari il nostro padre non tira più fuori l'argomento, non neanche ci elogia magari, però non tira fuori l'argomento. Però ogni giorno, che ne so, fa una determinata cosa che ci ricorda quel conflitto che abbiamo fatto, no? Che ne so, sbatte la porta. Andando via, ha sbattuto la porta, anche lo sbattere la porta ci fa tornare in quel conflitto attivo, no? E lui magari ogni sera ha questa abitudine che ha un momento di rabbia e sbatte la porta. E noi ci basta quello per restare in quella condizione. Capisci? Un altro esempio che mi viene in mente in questo momento, che aveva fatto Amer, di questa ragazza che viveva con i suoi genitori, che però loro ogni mese litigavano e avevano un rapporto così, che per restare in equilibrio per un mese non andavano d'accordo, però ogni mese, almeno una volta al mese, dovevano fare una litigata. E questa ragazza ovviamente ogni mese faceva una recidiva. E lei faceva legandole mammarie, perché il conflitto che faceva vedendo i genitori litigare era di preoccupazione per il nido, e quindi le si gonfiavano i seni. Però le si gonfiavano i seni in soluzione poi, no? Cioè in fase attiva, legandola mammaria cresce anche in fase attiva, ma i seni non sono gonfi, gonfiano poi in soluzione, no? Quindi lei, quando si litigavano i suoi, faceva, che ne so, una settimana o due di fase attiva, poi andava in soluzione perché vedeva che non litigavano più e gli gonfiavano i seni, ok? Però gli gonfiavano i seni, stavano gonfi un paio di settimane, quando stavano cominciando a sgonfiarsi, naturalmente, facevano una recidiva perché i suoi genitori ancora litigavano. E quindi tornava in fase attiva, capisci? E quindi rifaceva 15 giorni col seno un po' meno gonfio, ma non perché era finito il processo, ma perché era tornato in fase attiva. E poi dopo altri 15 giorni se lo rigonfiava un'altra volta, e quindi è andata avanti per anni con questo tira e molla. E questo è un esempio di, tra virgolette, malattia, diciamo, disagio cronico almeno, no? Quindi lei diceva, se parli con una persona così ti dice, io ho praticamente sempre i seni gonfi e doloranti, capisci? Perché non fa in tempo a andare in soluzione, che subito torna un po' in fase attiva, e quindi continuando a recidivare, diciamo che c'è lì un cantiere sempre aperto. Io faccio sempre l'esempio con i cantieri, sai, edili o di altro tipo, no?
Ecco, ma in questi casi, siccome mi sembra di aver capito da qualche altra parte che esistano delle sorti di autoalimentazioni in caso particolare di svalutazione, parlava, credo, forse proprio Adriano, nel caso di qualche forma di sclerosi o qualcosa del genere. Una uscita da questo loop tramite un intervento dall'esterno non può essere utile, e ovviamente faccio riferimento a qualcosa di, per esempio, farmacologico, oppure qualcosa che ti tiri fuori da quel loop continuo. Allora, non può avere senso, cioè è sempre indispensabile individuare quel conflitto che viene fuori, oppure può anche essere un modo per uscirne, può essere quello di...
Questa ragazza, se lei un giorno adesso non so come è andata a finire, ma se un giorno lei si è sposata, è andata via dai suoi genitori, si è trovata bene col suo uomo, di pochi mesi questi seni gonfi non ce li aveva più, magari se non frequentava neanche più i suoi, magari è andata a vivere in Inghilterra, capisci? Basta, quella è la soluzione, cioè evitare di continuare a recidivarlo, creare un nuovo ambiente familiare, quella è la soluzione definitiva. Altre cose, tu capisci che questa ragazza poteva andare da qualsiasi specialista che faceva radiestesia, fiori di Bach o qualsiasi altra cosa, e non le avrebbe risolto il problema. Se era un terapeuta bravo, glielo poteva magari un po' attenuare, le attenuava un attimo i suoi sintomi, se era uno bravo. Ma comunque, se i suoi genitori ogni mese litigavano, lei vivendo lì...
No, nel caso della ragazza la mia domanda non si applica. Si applica nei casi in cui mi sembra di ricordare, un conflitto motorio derivante da svalutazione. Nel momento in cui tu non hai capito che quello che ti sta chiedendo il tuo corpo, per esempio, in quel momento è di non camminare perché sei in fase magari di riparazione, e ti autosvaluti pensando, guarda, sto invecchiando, per esempio, non sono capace di camminare, eccetera, a quel punto entri in un loop da cui è difficile uscirne, perché la tua, non interpretando correttamente la fase di soluzione, rientri nella svalutazione che ti causa di nuovo quel stesso processo.
Questo è fatto bene a parlarne, perché è un altro meccanismo di recidive che capita abbastanza spesso, in particolare proprio con i conflitti motori. Perché i conflitti motori, sia che riguardino l'innervazione motoria, che in soluzione dà paralisi, sia che riguardano i muscoli in sé, che in soluzione danno dolore muscolare, in ogni caso, quando la persona va in soluzione, può facilmente recidivare il conflitto motorio, cioè il fatto di non riuscire a alzare il braccio oltre un certo livello gli fa fare un altro conflitto del tipo che hai detto tu, non valgo più niente, allora sono una merda. Lasciamo perdere poi se ha dietro una diagnosi di malattia degenerativa, quella è, certo. Un, è proprio è la fine, perché se hai anche quella dietro, no, tu fai tutti e due, dici ecco, è la malattia che sta avanzando. Non interpretando correttamente la cosa, cioè come, una, come un segnale di guarigione, ma interpretandolo come qualcosa che non va, e tu ci fai sopra una recidiva. Per quello che le malattie degenerative veramente le persone degenerano, capisci? Perché entrano in questo loop, credono alla diagnosi e quindi rinforzano con la diagnosi questo loop negativo, questo circolo vizioso che si ha di recidive, che si chiamano recidive locali, no? Cioè tu fai recidive sul sintomo sostanzialmente, no?
Okay.
E qui non è facile uscirne. Non è facile uscirne. Si può fare gradualmente. In questi casi io dico sempre, accontentatevi di andare sempre leggermente meglio, al posto che sempre leggermente peggio, come invece vi hanno prospettato i medici. Perché capisci,
io sono convinto anche di un'altra cosa, sono d'accordissimo con quello che dici, sono convinto anche che la conoscenza, il dare significato a quello che ti capita, è importantissimo, non è per niente secondario.
Sicuramente.
Se io so cosa sta succedendo, gli do un'interpretazione, e la mia interpretazione, la mia visione di quello che sta succedendo è fondamentale nell'inquadrarlo sotto un altro punto di vista.
Ma guarda, che è assolutamente... Io le persone con cui ho parlato che avevano diagnosi di malattie degenerative, diciamo, che riguardano il sistema motorio, questo discorso le hanno capito tutte. Però abbiamo individuato il conflitto, abbiamo individuato il meccanismo di recidive. Però non è uno di quei casi che ha individuato tutto e tutto a posto. Perché è talmente, diciamo, come dire, consolidato questo meccanismo di recidive, che bisogna fare un certo lavoro per, diciamo, più che fare un certo lavoro, come ho detto prima, bisogna accontentarsi di piccoli miglioramenti. Perché l'importante è invertire la tendenza, capisci? Se tu inverti la tendenza, vabbè, se continui a migliorare, prima o poi starai bene, no?
Ok.
Quindi ci possono succedere tante cose. Poi tante volte le recidive te le fa fare anche il sistema medico, non dimentichiamoci. Perché uno magari, che ne so, ha avuto un cosiddetto tumore in qualsiasi parte del corpo. E poi però gli dicono, però devi controllarti, capisci? E magari a un certo numero di controlli ti dicono tutto a posto. E poi invece un controllo ti dicono, no, lì vediamo un'anomalia che non va bene. E basta questa frase tante volte per farti vivere una recidiva o un nuovo conflitto. E quindi lì si riparte da capo sostanzialmente.
Va bene, grazie.
La recidiva era la, diciamo, se leggete Hammer, lui dice che la recidiva è la cosa che teme di più. Perché magari una persona era già in fase PCL pesante, però, sai, standole dietro con un po' di cortisone, attenuandolo un attimo, ne sarebbe uscita. E però se recidiva, questo suo stato di malessere dura tanto tempo e dopo un po' la persona si svaluta, non ha più quell'ottimismo necessario per evitare le recidive e quindi far andare a compimento il processo. E quindi è una cosa di cui fare molto attenti, sì, le recidive.
Sì. Grazie Davide per questo discorso sia sui binari che sulle recidive. Accennavo al fatto che secondo me una sua validità aveva anche un'idea che ha avuto Adriano Guranello di fare una sorta di omeopatia verbale, cioè una ripetizione quasi come di un mantra di una frase sempre la stessa, sette volte per sette volte per una settimana, cercando di come dire riprogrammare certe proprie convinzioni sbagliate, una volta individuato ovviamente la causa iniziale del proprio conflitto, è proprio per evitare di ricascare nello stesso errore. Una sorta, io direi, di riprogrammazione di una memoria cellulare o qualcosa del genere, che non so se si possa rinquadrare in ambito cinque leggi biologiche o Hammer, però secondo me aveva una sua validità, perché tante volte noi abbiamo delle piste, delle tracks, verrebbe a dire binari, ma non è binari, delle piste su cui ripetiamo sempre per delle idee inculcate da piccoli o inculcate magari dalle generazioni precedenti, da cui non riusciamo a venire fuori e continuiamo magari per meccanismi oscuri del nostro cervello che cerca sempre quello che è noto, più che quello che ci fa bene, ma quello che è noto, perché il cervello cerca sempre quelle situazioni note perché sa come comportarsi, anche se quelle situazioni sono magari dannose, dolorose, eccetera, però almeno sono note, non sono ignote. Certo. E per cui c'è bisogno di una certa riprogrammazione. Non so se questa cosa qui possa essere utile, secondo me l'idea non era sbagliata, però non so...
Guarda, l'idea è giusta, poi tu sai che io sono, diciamo, il mio approccio è molto simile a quello della psicologia, no? Cioè semplicemente parlare con la persona e cercare di portare i suoi processi inconsci alla mente conscia. Poi però anch'io ovviamente insisto molto su le parole che le persone dicono. Cioè, se una persona ha problemi alle gambe e ogni volta che la sento mi dice le mie gambe non vanno, non sto in piedi, e non è vero magari, che magari ha dolore, però cammina comunque, io le dico sempre stai attento, perché se ripeti così, poi il tuo corpo comunque lo percepisce sta cosa.
Il dialogo interiore...
Praticamente ogni volta gli fai fare una piccola recidiva, perché lo svaluti, sì, capisci? Ecco, dicendo ogni volta le mie gambe non vanno, che non è del tutto vero, tra l'altro, lo svaluti, no? Capisci? Quindi io dico sempre di stare attento... Ovviamente uno non è che deve raccontare palle, se ha dei problemi deve dirlo, però sempre circoscriverli nel modo giusto, non esagerarli, no? Perché noi abbiamo anche un po' questa tendenza, no? Cioè, anche per essere più simpatici, no? A esagerare certe nostre cose, sì. Tipo non ci vedo niente, che mio, cose così, non bisogna dirlo. Questo
è un dialogo interiore dannoso.
L'ho fatto per la prima volta, prima di tutto su me stesso, diciamo, che ho smesso di dire certe cose. Io non parlo mai più male del mio corpo. Mai, non bisogna parlare male.
È un'opera, è un'opera del creatore.
Esatto, cioè, con che arroganza parliamo male.
Bravo. Allora, sono le 9:15. Dopo questa lunga introduzione, questa lunga e completa dissertazione, se ci sono domande, c'è un commento sotto nella chat, dice Michela. Guarda, sì, Michela, vero Davide, mi succedeva proprio così, però lo diceva 7 minuti fa e quindi probabilmente si riferiva appunto a questo discorso delle recidive, se vuole dirlo. Se ci sono domande potete chiedere, alzare la mano, come sempre.
Se questa persona vuole intervenire e parlare.
Sì, Michela, se vuole dire la sua esperienza, oppure se potete scriverle nella chat che c'è sotto l'immagine al bar delle verità messo oggi pomeriggio. Ci sono un po' di commenti già adesso sotto. Se qualcuno vuole intervenire e raccontare le sue esperienze o fare delle domande, perché mi capita poi durante la settimana, non so se capita anche a te Davide, sai, mi volevo domandare questo, dico collegati lunedì sera, fai la domanda, tanto siamo lì. Poi magari
alcuni sono un po' timidi, per esempio vedo che c'è Cristina e Cristina avrebbe un bellissimo caso che tra l'altro ho messo anche nel libro di Binario che lei ha risolto.
Adesso la costringiamo.
Allergia che non poteva mangiare le arance in questo caso e l'ha completamente risolto, però non so se ha voglia di intervenire e raccontarlo.
No, non la trovo. Dov'è?
Cristina Stingaciu.
Come hai detto, Cristina?
Stingaciu. È di origine rumena lei.
Eccola qua. No, Adriana.
Sì, Adriana Cristina, perché ha due nomi.
Vabbè, la facciamo complicata.
Però la chiamano tutti Cristina. Ecco, vedi che ha chiesto, falla parlare.
No, l'ho abilitata io senza la sua domanda. Invece Michela scrive sotto, sì, mi riferivo alle recidive. Va bene, forse... dove sono finito? Va bene, dai. Ascolta, ecco qui, c'è una domanda, c'è... Renato Allao, che ha il suo profilo, il faccione di Hammer. Renato, se vuoi puoi parlare. Ti ho abilitato.
Io ho visto che non domanda nessuno, ma al solito approfitto del vostro tempo.
Renato, fai bene, sono tutti timidi qua.
Allora, mi volevo riallacciare, Davide, a quello che avevi accennato quando ho cominciato a parlare di recitive. All'inizio, praticamente, tu avevi impostato il discorso con quell'accenno innanzitutto al momento temporale, poi è subentrato un attimino Alberto, ti sei stoppato e però non hai specificato questa cosa. Cosa intendevi dire di preciso?
Intendevo se è estate, se è primavera, ci sono i pollini, se è inverno c'è la neve, se è autunno cadono le foglie, sono le foglie gialle, rosse, capisci? Cioè, spesso, perché per esempio sai, è tipico l'allergia primaverile, no? Di persone sì, esatto, che è primavera quindi... con i pollini e gli parte il raffreddore, gli parte il mal di gola o cose così, no? È perché cioè, bravi, loro hanno vissuto quel conflitto in primavera.
Sì, la prima volta. Parametri ambientali quindi diventano forse la cosa più evidente, più riconoscibile in questo senso. Ad esempio, le persone sentono ad esempio il dolore quando cambia il tempo sulle fratture ossee e sì, una cosa del genere. Quindi...
Sì, è quello, è quello, è quello. Perché okay, il corpo inconsciamente percepisce prima della mente conscia le cose.
Ok, poi un'altra cosa.
Ed è biologico, come diceva Davide, perché quando il corpo dice si sta per riverificare una situazione simile a quella che mi ha messo in crisi quella volta, e quindi esatto, ha tutte le antenne attive.
Sì, un po' la battuta che faceva Davide, nel senso se il sistema avesse detto che quando piove vi viene il raffreddore davvero.
Sì,
in questo caso l'associazione è quando pioveva ho avuto una grande DHS, quindi se io non so queste cose, quando piove riassocio l'acqua al problema perché non esatto, conosco il meccanismo.
Adesso non so se c'è stasera, ma c'era un altro mio amico, altro studioso, Giovanni Castaldo, che lui aveva due forti binari proprio con la pioggia, perché gli erano capitati due forti conflitti da piccolo in giornate con forte pioggia, e quindi quando c'era la forte pioggia lui stava male finché non li ha portati alla luce cosciente, adesso sta meglio.
Ok, poi un'altra domanda era relativamente a quell'osservazione molto azzeccata che avete fatto entrambi e che era sostanzialmente il potere della famiglia, come giustamente facevate notare, cioè molto probabilmente le persone neppure si rendano conto di queste cose, perché un po' naturalmente le scoperte di Hammer sono abbastanza recenti, un po' per cultura collettiva, nel senso c'è questa abitudine a considerare i figli come se fossero, ora scusate il francesismo, quasi come un oggetto di proprietà, per cui più delle volte magari le persone non si rendano neppure conto di qual è l'impatto magari o delle parole o dei piccoli comportamenti magari appunto nella vita dei figli, ma non tanto per cattiveria, proprio credo per consolidate abitudini, nel senso i nostri genitori l'hanno fatto con noi si rifà con quell'altro e compagnia bella.
Sì, questa è una cosa, e poi il fatto che non si rendono conto del tutto del potere che hanno.
Sì, esattamente, ma quindi la domanda era, ma in questi contesti, ma che poi essenzialmente non è detto che siano familiari, può essere anche un contesto lavorativo o sociale in generale, oltre a quello familiare, in cui non possiamo spostarci, se abbiamo, come dire, la consapevolezza di questa cosa, cioè che magari il binario, la recitiva arriva appunto da contesti simili, però abbiamo anche la consapevolezza che non ci possiamo spostare, se Davide dicevi prima nell'esempio di quella ragazza in cui i genitori litigavano, dice la soluzione sarebbe quella di trasferirsi, ma quando tutto ciò non è possibile, pensi sia possibile attuare, diciamo, un approccio diverso, cioè rimanendo nella situazione ma aiutando la persona evidentemente a gestire la sintomatologia in maniera, diciamo,
sì, ho
non
capito.
So se mi sono spiegato.
Ho capito. Sì. Ma allora, diciamo che la cosa migliore quando c'è una situazione del genere, ma in generale anche, è agire un po' su tutto il contesto familiare. Cioè, se anche i genitori capissero questo meccanismo in cui è entrata la figlia, magari, che ne so, quella volta che devono litigare se ne vanno fuori, capisci? Cioè, si può trovare anche questi tipi di escamotage, no? Cioè, va bene, se devono per forza litigare per il loro equilibrio, va bene, però almeno fatelo fuori, non fatevi sentire da vostra figlia, perché altrimenti, se no, lei fa facilmente una recidiva, no? Fatto un esempio.
Per fare una battuta, questo è un discorso da ameriano, noi che siamo qui le sappiamo queste cose, nella situazione in cui le persone però non masticano questa roba, possiamo fare affidamento soltanto su noi stessi, e non credo che la semplice elaborazione mentale oppure come dice Hammer, cambia il colore dell'emozione, nel senso considera che la persona più di così non può fare, ti aiuti poi nella realtà a migliorare il sintomo in questo senso, no?
Ma allora, guarda, questa ragazza qui ovviamente dopo che ha conosciuto Hammer e gli ha spiegato, ha capito bene il processo in atto, anche il processo un pochino si è attenuato, perché un conto è quando hai un processo che non sai da dove viene, lei era anche un po' spaventata di sta cosa, capisci? Già ricostruendo hammerianamente la parte di paura, gran parte se ne va, capisci? Perché questa è un'altra delle cose fantastiche di Hammer, no? Cioè, facendoti capire che tutto è sensato, anche sintomi pesanti, ti toglie la paura, perché uno quando ha sintomi pesanti va in paura, ha paura di che vanno sempre peggio e di morire. Quindi già avere un certo tipo di controllo, se vogliamo, nella cosa. Poi magari non riesci subito a togliere le recidive, però insomma hai capito dov'è il problema e sai dove agire, capisci? Che è già tantissimo.
Sì, sì, già questa è una cosa importante, perché chiaramente dando un senso a quello che è il sintomo, non sono schiacciato dalla paura o della paralisi, cioè barra conflitto motorio, oppure insomma qualunque sia la manifestazione.
Sì, ma tanti poi pensano di essere di essere sfigati, quindi fanno svalutazione. Capisci che se tu non individui, non capisci cosa sta succedendo, tu puoi farci vari pasticci sopra, no?
Ok, concludo con questa roba. Bene. Qui allora, a me mi è stato moltissimo d'aiuto in realtà a fare quello che era la prima risposta che avevi dato te, Davide, nel senso, ne ho parlato comunque nella vita reale con altre persone che non erano magari in quel contesto lavorativo, familiare, senza dare riferimenti diretti, che però erano in questo percorso, diciamo, di studio di questa roba qui, e a me mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha fatto uscire comunque dall'isolamento, e in questo senso non ho potuto agire, non ho potuto agire direttamente, diciamo, con quelle persone che in un certo senso accendevano, diciamo, la mia DHS, però anche parlandone con altre persone, che ho fatto, ho portato alla luce, diciamo, della mia consapevolezza, il fatto che non potevo lavorare direttamente con i diretti interessati, ma in questo modo, diciamo, ne sono fatto una ragione, e in un certo senso ho accettato un po' quella situazione, perché non la potevo modificare.
Allora, parlarne con qualcuno con cui che ti capisce è sempre utile, è sempre molto utile, perché ti toglie la componente di solitudine del conflitto stesso.
Esatto, esatto.
E quindi togliendo quella, togli un terzo, capisci? Hai già attenuato di un terzo, mettiamola così, l'intensità del tutto, e quindi hai già fatto un bel lavoro.
Perfetto, grazie mille ragazzi.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie. C'è Jenny che aveva chiesto di parlare, l'ho abilitata, se vuoi... Sì, ecco, puoi parlare. Sì.
Grazie, buonasera a tutti. Allora... Ciao. Davide, volevo chiedere questo, sempre rimanendo sulla scia del discorso dei genitori, no, che provocano tanti problemi, ovviamente è quella che si direbbe nel linguaggio della Miller, è una coazione a ripetere di cui non ci si rende nemmeno conto, cioè abbiamo il genitore, cioè la nonna che ha provocato varie recidive appunto alla madre, che adesso parlo magari del filone materno, no, che è molto forte, sì. Che poi ovviamente va a ripetere comportamenti, no, fattispecie quasi, no, della casata, della famiglia, no, che vengono riprodotti. Allora, per spezzare questa linea, un elemento all'interno di questa catena che potrebbe essere appunto la madre della figlia della nonna, insomma, no? La mamma dei nipoti, parlare di questa cosa, cioè volevo capire se un genitore, una figlia, insomma madre, se parla del proprio problema, quindi cioè esplica al figlio che un elemento di automatismo, che può essere una parola detta, un comportamento di nervosismo, deriva da un problema recepito e compreso, diciamo, dalla parte di madre o dalla parte di padre, che però nel momento in cui c'è ancora relazione, ecco perché appunto mi riallaccio a quella a quello che dicevamo prima, no? Che uno non riesce ad andare sempre via, no? Tutti sognano magari di andare via, ma insomma si rimane invischiati nelle problematiche familiari, e appunto nel momento in cui c'è questa cosa, se al figlio viene esplicato a livello logico, linguistico, magari viene anche scritto in una lettera, non so, insomma una metodologia per cercare perlomeno di spezzare il comportamento che deve essere bloccato, magari che una figlia recepisce come ormai appreso, però che non vorrebbe portare alla generazione successiva. Non so se mi sono spiegata, però se questa metodologia può essere insomma, un metodo da consigliare in genere a chi si trova comunque dentro a situazioni che non è possibile, perché uno va via, non si possono sfasciare le famiglie, no?
No, certo. No, ma guarda, se ho capito bene è un po' il discorso che abbiamo fatto poco fa, cioè parlare della cosa, cioè individuare veramente che cosa e che meccanismi sono stati portati avanti, attenua sicuramente il conflitto.
Sì, ma da parte del genitore, che è lui stesso l'elemento mediano tra chi ha acceso dei comportamenti, quindi magari delle allergie, no? Che comunque che palesano già nella madre, che però non arrivano ai figli, oppure nella speranza che non arrivino ai figli, la madre cerca di prevenire, cioè non riesce a toglierselo, ecco, non so se riesco a dire, non riesce a togliere la recidiva su di sé, ma non vorrebbe l'innesco nei figli suoi.
Insomma, allora, ognuno fa i conflitti a sé, eh? Cioè il figlio fa conflitti se la madre si comporta in un certo modo, non perché la nonna si è comportata in un certo modo con la madre, allora anche il figlio ha problemi, capisci? Quindi,
tu stai dicendo che i conflitti sono individuali e non si trasmettono?
Non si trasmettono, certo ci sono delle dinamiche familiari che tendenzialmente hanno la tendenza a ripetersi, quindi che ne so, se un genitore è molto severo con i propri figli, molto magari giudicante, e anche i figli poi tendenzialmente avranno la tendenza a essere giudicanti verso i loro figli, e nella misura in cui hanno portato alla luce cosciente loro il conflitto che hanno patito.
Okay.
Se non hanno portato zero alla luce cosciente, loro magari penseranno di fare diversamente dai loro genitori, ma in realtà faranno esattamente la stessa cosa. Okay, magari con un modo diverso, ma sarà sempre uno svalutare il figlio. Se invece l'hanno portato alla luce cosciente, allora possono comportarsi anche in maniera diversa. Bene. Cioè noi finché non portiamo alla luce cosciente le cose, siamo sostanzialmente automatici, capisci?
Ok, e quindi è anche un bene, cioè no? Il fatto che una figlia, no, perché deve anche superare il tabù, o un figlio insomma in generale, deve superare il tabù di svalutare agli occhi del nipote il nonno o la nonna. Cioè questo è un qualcosa che comunque è forte da fare, perché esplica comunque un errore fatto dal nonno e dalla nonna, che non tutti sono capaci a cogliere come causa di un effetto.
Anche lì, più lo portiamo alla luce cosciente, più lo vediamo e più siamo anche disposti a accettarlo, perché sennò abbiamo questa fedeltà verso i nostri genitori, no? Che quindi non, tendenzialmente non ne parliamo male, ma qui non è una questione di parlarne male, è questione di individuare che conflitti ci hanno fatto vivere e per evitare di far vivere gli stessi conflitti ai nostri figli.
Nell'ambito familiare, quando uno verbalizza, no, queste cose se ne parla, c'è magari la quarta persona, adesso io non voglio monopolizzare, però cerco di creare l'ambito, no? Cioè magari la quarta persona, cioè bisogna essere forti per fare una cosa del genere, perché ci può essere la quarta persona che potrebbe essere il marito, oppure che ne so, una sorella che è presente, insomma, che potrebbe dire no, però sei tu quella che non ha capito. Cioè, mamma, mi ha
fatto ma questo è un rischio che c'è sempre quando c'è presente una persona inconsapevole, anche magari tu gli fai tutti i discorsi ameriani e arriva uno e dice no, però io un controllino all'ospedale lo farei. È lo stesso discorso, no? Certo che ci sono anche le altre persone che possono intervenire anche negativamente in certi tipi di processi.
Ma certo, dopodiché, sì, ho capito. No, no, uno deve andare avanti con la scienza, cioè quella di Hammer, giustamente, uno può andare avanti, certamente non lo può fare senza, a prescindere, per farsi credibilità, bisogna che si appoggia giustamente. Ecco, no, 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 perché questo è un fondamento che sta anche nella psicologia, io lo ritrovo nella psicologia della Miller, che aveva spiegato questa cosa, che l'aveva chiamata coazione a ripetere, sì, solo che non aveva dato, diciamo, un legame alla sintomatologia poi fisiologica, ma l'aveva messo solo, l'aveva lasciato nell'ambito psicologico, quindi per quella, psicosi quella... schizofrenie, diciamo, comunque
è perché la medicina ha diviso le due cose, capisci? Quindi
no, lo ritrovo molto, ecco, lo ritrovo molto.
Quindi... Invece grazie a Amer possiamo riunirle, no? Possiamo riunire i sintomi fisici e psichici, perché alla fine sempre da conflitti si parte.
Certo, sì, no, ma infatti bene. Allora, grazie di questo aiuto nel chiarire tutto.
Grazie.
Buona serata. No, se posso aggiungere la mia, non le scarto di Amer, ma da esperienza, vorrei dire solamente due cose. Certe volte noi cerchiamo di salvare capre e cavoli, cioè dire non possiamo fare questo ma senza stravolgere tutto. Sono dei casi in cui la vita ci chiede delle cose, possiamo ascoltarla o non ascoltarla.
Giusto.
Io ripeto un esempio che avevo fatto ascoltando una conferenza tenuta da Aosta anni fa, in cui una persona a fronte di un tumore al pancreas si è sentito dire, scoperta la causa di quella cosa, è una cosa, se volete, anche tutto sommato banale, però era il posto di lavoro. Gli ha detto il medico americano, devi licenziarti. E questo ha detto, ma come licenziarmi? Cioè, non posso, io sono l'unico che lavora in famiglia, cioè abbiamo il mutuo. Vabbè, decidi tu. A un certo punto, se la vita ti chiede delle cose, bisogna anche prendere delle decisioni. Seconda cosa, rispetto a quello che diceva Jenny, non è indispensabile che sminuire un nonno, sminuire un parente, un genitore, nel mettere i figli di fronte alla realtà. Si può dire, siamo tutti, voglio dire, frutto dell'educazione che abbiamo ricevuto, dell'ambiente in cui siamo cresciuti, non c'è nessuna colpa.
Certo. Non c'è giudizio.
Tutti sbagliamo, non c'è giudizio. Guarda, in quella situazione magari noi avremmo fatto anche peggio di lui, per cui non c'è da accusare nessuno, però riconoscere l'errore va fatto, non si può far finta di niente. Cioè c'è anche modo e modo, secondo me, di evidenziare un errore. Si dice, hai fatto un errore, non gli vogliamo più bene per questo, ma no, sicuramente... ci sono persone.
Prima di tutto non conoscevano Amer queste persone, quindi noi abbiamo anche questo strumento meraviglioso in più, no? Per capire le cose e evitare di fare certi errori che sono stati fatti in passato.
Sì.
Grazie, assolutamente. Okay. Sì.
Grazie a te. Mm-hmm.
Va bene, c'era stato anche un intervento di Michela che parlava di pugno allo stomaco in seguito di una recidiva, ma credo che non ne voglia parlare. Fammi vedere se l'ho abilitata.
Ciao,
sì,
che la seconda grigia,
sì, perché l'ho messa io, ma senza la sua richiesta.
Okay,
io posso abilitare a parlare anche se uno non me lo chiede, ma non voglio invadere la privacy di nessuno.
È giusto, perché se uno poi non vuole parlare, non clicca su.
Diciamo giurare da affari miei, giustamente. Va bene, dai, sono le 10:07, abbiamo fatto un'ora di registrazione, se non ci sono altre domande vi liberiamo qui. Non so dire se lunedì prossimo, che sarà il 29, ci saremo ancora, o se facciamo magari 2 o 3 settimane di pausa, ci risentiamo dopo Ferragosto.
Allora, però, io in realtà sarò via dal 17 al 24, quindi esatto, avevo pensato magari di fare 2 settimane di farle lì di pausa, magari facciamo la settimana di Ferragosto e quella dopo, se ti va bene.
Va bene, io lunedì prossimo ci sono, il 29 ci sono.
E quindi il 29 possiamo farla tranquillamente.
Sì. Io ho un piccolissimo argomento che mi piacerebbe accennare, ma...
Vai, tanto abbiamo ancora...
No, per la prossima volta, perché io ho vissuto l'esperienza sulla mia pelle di voler diventare a tutti i costi un divulgatore. Bellissimo. Mi sono scontrato con una... Addirittura io, per avere udienza presso amici, conoscenti, parenti o colleghi di lavoro, usavo le metafore, cioè le figure più assurde, no? Il tumore è una cosa positiva, e tutti, ma sei scemo.
Per incuriosirli.
Esatto, tu speri di incuriosire a tutti i costi, no? Pur di avere un po' di attenzione. E invece volevo dire che, prima di tutto, volevo accennare un pochino a come provare a buttare un semino, ecco, mettiamola così, poi, se uno vuole raccogliere, se vuole saperne qualcosa, bene, se no, pazienza.
Quindi strategie, no? Intendi strategie di comunicazione?
Sì, strategia è un termine molto importante, però secondo me, perché mi interessa tanto questo argomento? L'ho detto tante volte, perché non si può imparare a nuotare mentre la nave sta affondando. Voi siete su una bella crociera, non sapete nuotare, la crociera sta affondando, la nave sta affondando a un chilometro da riva, non è che puoi prendere uno che non sa nuotare e dire guarda, è molto semplice, ti metti così, fai di aria, vai sotto, così hai preso dal pane e va fuori. Se invece hai imparato a nuotare quando, nella piscina con l'acqua alta 80 centimetri, eccetera, e ha interiorizzato i meccanismi, quando la nave affonda dici benissimo, adesso metto lì tranquillo e nuoto fino a riva. Fuori di metafora, tanti a cui parlo di queste cose mi dicono ma se mi arriva un tumore cosa devo fare? No, non è che devi aspettare che ti arrivi un tumore, devi conoscere queste cose quando stai bene.
Certo.
Nei 15 anni, 20 che lo conosco, ho visto morire tante persone, conoscenti, neanche tanto lontani da me, mi è sempre dispiaciuto, perché non puoi andare da uno che è lì, che si sta aggrappando a qualunque scialuppa di salvaggio, le prova tutte, prova la qualunque, dicendo guarda, ci sarebbe qualcosa di diverso. Bisogna impararle prima queste cose. Quindi a me farebbe piacere spendere un quarto d'ora la prossima volta per dire innanzitutto come provare a gettare il seme a chi non ne sa nulla, però un minimo di curiosità, e dopodiché eventualmente poi dare un po' più lenza quando boccano, mettiamola così. Se no, se tu hai qualcosa di più urgente, Davide, lascio a te.
Ma guarda, per me va anche bene, nel senso che, come ti ho detto, con questa puntata abbiamo, diciamo, chiuso la parte proprio di base, abbiamo dato una panoramica, direi, completa delle leggi biologiche, il conflitto del profugo, che è il conflitto più importante, e che è perché è legato al dolore, a come gestiamo i sintomi. E poi questo discorso delle recidive dei binari, quindi diciamo è la prima parte del mio libro, le basi della medicina germanica, ci siamo quasi, ci siamo direi. Dalla prossima puntata possiamo anche essere tra virgolette più liberi, no? Possiamo parlare di AME, possiamo affrontare l'argomento, possiamo anche vedere cosa viene fuori di puntata in puntata, no?
Ah, esatto.
Tanto sai benissimo che sia di Hammer che di complotti
ne abbiamo,
gli argomenti non mancano. Potremmo anche parlare di attualità qua e là, no? Perché sai, anche quello è interessante. Sì,
no, però è bene che uno che si collega sappia più o meno di cosa si parla, perché sennò potrebbe anche dire mi aspettavo qualcosa di diverso. Quindi va bene, ci diamo appuntamento a lunedì 29 luglio e la chiudiamo qui per stasera. Ripeto, se Jenny oppure Adriana, Cristina vuole intervenire.
Ho visto anche Paola che è grigio, non so se l'hai attivata.
No, ma sono sempre io che li abilito, cioè io ormai ho i miei bersagli che abilito a parlare, grazie cari, grazie Michela. Eccolo qua Alessandro, dai, ultimo, abbiamo un ultimo.
Vai.
Vai Alessandro, togliti dal mute col pulsantone verde.
Buonasera a tutti. Allora, faccio una domanda che avevo già preannunciato qualche settimana fa. Praticamente io sono stato vittima di una trombosi all'occhio e che mi ha portato una perdita di vista temporanea con effetto accecamento praticamente. E ho fatto questa richiesta sul di chiarimento sul gruppo, quello alla luce della medicina germanica secondo le leggi del dottor Hammer, e non ricordo se avesse risposto Davide o chi. Comunque mi era stato detto che il conflitto era dovuto a minaccia di un pericolo percepito all'altezza della nuca.
Sì, è paura alla nuca, non è che è tanto all'altezza della nuca, è nel senso che viene da dietro, è un pericolo che non, sì, non puoi, sì, vedere, che incombe su di te.
E di contro Marcello Pamio aveva fatto la stessa domanda e mi aveva risposto che il conflitto era quello di aver perso di vista qualcuno.
Allora, mi puoi dire, perché ti ha risposto sicuramente Rocco Marzano, perché non mi ricordo.
Sì, forse sì, forse era proprio Rocco Marzano.
Mi puoi ridire bene i tuoi sintomi, cioè cosa ti è successo? All'improvviso?
Allora, mi è capitato praticamente una mattina, ho cominciato a avere questo effetto di accecamento all'occhio destro nel semicerchio superiore. Praticamente come se la parte superiore vedevo tutto satinato, tutto offuscato, e nel resto dell'occhio vedevo tutti i lampi, come quando si perde pressione arteriosa e si sta per svenire, che ne so, oppure come quando si viene accecati da un flash. Okay. Avevo tutti questi piccoli lampi e il semicerchio superiore appunto offuscato. Dopo mi è sparito per un giorno, l'indomani, la domenica, mi è arrivato di nuovo questo sintomo, è perdurato per 20 minuti, mio fratello mi ha detto, ma sarà un'emicrania? E ho detto, no, non ho mal di testa. È sparito. Dal martedì questo sintomo mi è perdurato in pianta stabile per mesi, dopo sono andato a fare le verifiche.
Quindi la prima volta ti è sparito in breve tempo questo sintomo, ho capito bene?
Mi è durato due ore e mezza, mi è durato.
Due ore e mezza poi ti è passato, e poi il giorno dopo ti è ritornato ed è rimasto.
Sì, 20 minuti, no, 20 minuti il giorno dopo, tre giorni dopo mi è tornato e mi è rimasto.
Ho capito, ho capito. Allora, capisco perché ti abbia detto separazione visiva, perché l'offuscamento è anche la fase di soluzione del cristallino, e il cristallino è separazione visiva. Però nel tuo caso, secondo me, è il corpo vitreo, quindi non è né uno né l'altro. Perché, sai, allora, bisogna indagare specificamente sui sintomi, no? Per individuare il tessuto.
Allora, dalla fluoroangiografia che mi hanno fatto in ospedale, è emerso che ho questa occlusione della vena retinica. Questo mi hanno detto.
Ah, ok, ok. Quindi è questo un altro elemento in più. Perché tu, quando sei andato a farti visitare, sei andato da un oculista, immagino?
Sono andato al pronto soccorso, mi hanno dirottato subito in oculistica, mi hanno guardato prima con lo strumento ottico e dopo mi hanno fatto fare questa fluorangiografia.
Ok, ok. E quindi l'unica cosa che hanno rilevato era quella, cioè la pressione oculare, sì, la normale?
Sì, cioè mi hanno trovato questo coagulo di sangue dentro la vena retinica, la vena principale.
Allora rettifico, se la pressione oculare era normale non era il corpo vitreo, perché il corpo vitreo in soluzione porta aumento della pressione oculare. E, no, allora penso sia giusto quello che ti ha detto Rocco. Cioè si è preso proprio il nervo, essendo un nervo sensorio, risponde a conflitti di separazione. Quindi hai fatto una separazione visiva, così ti aveva detto, no Rocco?
Ricordo male. Rocco aveva detto che avvertivo questa minaccia da dietro.
Ah, paura alla nuca, perché paura alla nuca riguarda la retina, però se il tuo conflitto ha riguardato quindi il nervo ottico, giusto? Il tuo conflitto?
No, praticamente ha riguardato la vena retinica.
Ah, ok, la vena retinica, quindi è una svalutazione in relazione, perché le vene rispondono a una svalutazione invece, quindi è una svalutazione in relazione a qualcosa che hai visto o comunque anche può essere un pericolo che incombeva su di te. In soluzione, questi sintomi.
E questo può capitare la tempistica.
Allora,
quanto tempo addietro devo andare a ricercare il conflitto?
Allora, se la riparazione comunque prima di andare all'ospedale hai aspettato, hai detto un mese?
No, dopo pochi giorni sono andato.
Pochi giorni sei andato, allora può essere. Poi adesso quanto è? Poi cosa ti hanno fatto?
Dopo mi hanno fatto due iniezioni intravitreali, una al mese, e devo fare una terza per sciogliere questo coagulo.
Ah, ok. E comunque il tuo sintomo ti è rimasto ancora adesso, ce l'hai?
No, adesso è sparito quasi del tutto.
Ah, è sparito quasi del tutto. Sì. E quanto tempo quindi è durato?
Allora, è durato da attorno il 9 marzo, dal 9 marzo fino praticamente alla prima iniezione che è stata a fine maggio.
Quindi marzo, aprile e maggio sono quasi tre mesi? Devi tornare indietro più o meno a Capodanno, Natale, festività di Natale. È successo qualcosa lì? Magari?
Guarderò.
La DHS, sto parlando.
Sì, 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 ho capito. Quindi questa minaccia.
DHS tendenzialmente è lì, anche se, vabbè, poi può succedere anche che l'hai fatta prima, però è andata in sospeso, però prendiamo, analizziamo prima il caso più comune. Quindi più o meno 3 mesi prima siamo alle vacanze di Natale, in quel periodo dovresti aver fatto il conflitto. Poi sei andato in soluzione poco prima che ti comparissero i sintomi, che è stata una soluzione un po' a gradini. Cioè anche quello, anche come ti sono comparsi i sintomi, è una cosa da osservare perché ci dà degli elementi in più per capire il conflitto, capisci? Quindi non hai fatto proprio una risoluzione che da un giorno all'altro è tutto a posto. Hai fatto una piccola risoluzione, poi un'altra piccola risoluzione, poi quella dopo invece è andata a posto. E quindi devi vedere tu. Hai delle ipotesi?
Ero preso da carichi enormi di lavoro che non vedevo via di soluzione per risolverli.
Vedi che tante volte parlando si dice lo stesso conflitto, non vedevi soluzione per risolvere, cioè ti svalutavi perché non vedevi. Tra l'altro un solo occhio aveva questo sintomo.
Sì, sì, solo il destro. Sì.
Solo il destro, tu sei di estrimere?
Sì.
Ok, qui il destro riguarda padre, partner, ma anche lavoro. Quindi ci starebbe. Però cerca sempre la DHS, cioè qualcosa ti ha preso in contropiede. Non te la aspettare.
Devo guardare.
È tendenzialmente successo lì o in quel periodo, o magari anche prima, perché magari è un conflitto che è rimasto un po' in sospeso. Però questa situazione al lavoro, cioè non c'è un momento in cui è cominciata?
Ma cominciato sì, probabilmente lì l'inizio di anno, che mi rendevo conto che avevo troppo lavoro e non trovavo collaboratori.
Ecco, non trovavi, non riuscivi a vedere collaboratori. Vedi? Siamo sempre lì. Quindi perché... hai fatto una valutazione in relazione al tuo vedere la situazione, no? Sostanzialmente vedi che comunque c'è in relazione anche un pericolo che incombe, che c'è troppo lavoro. Che dici?
Sì, sì, ma difatti io l'avevo interpretata come la minaccia di quel tipo.
Sì.
Il sentirmi proprio braccato, cioè vedevo mentalmente il calendario che aumentavano i giorni, sì. La stagione che avanzava, sì. E io che mi prendevo sempre più indietro, e c'era come questo calendario che stava per prendermi e azzannarmi. Questo,
sì, era lui. Era lui la minaccia. Figuratamente. Era il tempo la minaccia, se vogliamo. No?
Ma c'era una scadenza che dovevi rispettare?
Praticamente prima di tutto era il germogliamento delle piante. Io sono agricoltore e dovevo finire.
Infatti, quando hanno germogliato le piante, sei andato in soluzione, cioè inizio marzo, giusto?
No, mancava ancora un poco. Sì, certe cominciavano in quel periodo.
E vedi che sei andato in soluzione graduale, te l'ho detto. Quando ho cominciato le prime a andare in fioritura, hai fatto una prima soluzione. Poi quando sono andate tutte, hai risolto tutto, no?
Ma e dopo in quei giorni lì, aveva cominciato a lavorare per me una persona che dopo se n'è anche andata dopo circa un mese. Okay. Però in quei giorni avevo questa persona che aveva cominciato ad aiutarmi.
E allora anche lei forse ti ha fatto andare in soluzione, ha contribuito. Perché vedi che all'inizio hai detto che non vedevi qualcuno che ti potesse dare una mano, sì. E lì c'è stato, no?
Certo.
Però adesso se n'è andato poi lui, questo tuo aiutante?
Sì, dopo ci sono stati altri sviluppi, nel senso che, come si dice, di rifa o di rafa, in qualche modo sono comunque riuscito a venirne fuori.
Ok.
E però sta di fatto che io comunque ho ricorso a quanto mi avevano prescritto in ospedale.
Tu hai il dubbio che sei guarito grazie a quello che ti hanno fatto in ospedale?
Ma quando mi hanno fatto la prima iniezione, allora aveva cominciato ad attenuarsi un po' il problema. Ah. Però dopo, quando mi hanno fatto la prima iniezione, ho cominciato a vedere decisamente meglio.
Però si era già attenuato, cioè eri già andato, perché quando si attenua il problema vuol dire che sei già andato in PCLB, quindi lì eri già a buon punto, diciamo.
Sì, si era diciamo che il semicerchio superiore, che non vedevo, che vedevo offuscato, a volte spariva e mi restavano solo i lampi.
Ma ascolta, tu questa cura che ti hanno fatto ti convinceva?
Se mi convinceva, diciamo di sì.
Ok, perché come ho spiegato l'altra volta, è importante sentirsi ben curati.
Sì, chiaro.
Quindi tu, nel momento in cui ti hanno dato una diagnosi, ti hanno dato una cura, ti sei messo più tranquillo, no? Immagino.
Sì, perché tra l'altro questo stesso problema, che anche lì sarebbe da discutere sui concetti dell'ereditarietà, eccetera, questo problema di trombosi all'occhio l'aveva avuto anche mio padre 5 anni fa, non in forma grave come me.
Ha fatto un conflitto simile anche tuo padre. Poi certe attitudini possiamo anche in qualche modo assorbirle, però capisci che vedi che anche tu hai fatto il conflitto, non è che ti è venuto questa cosa d'occhio per eredità, capisci?
Sì.
Posso fare una domanda, Davide? Ti faccio i complimenti perché sei molto bravo nel guidare le domande, eccetera. Però una scadenza che devo fare certe cose, e beh, la natura ovviamente ti mette delle scadenze, perché non è che puoi decidere quando dar da mangiare agli animali o quando potare le piante. C'è una stagione in cui devi farlo e se la perdi, la perdi. Ma comunque, come fa a essere una VHS inaspettata? Cioè, mi spiego meglio, io so già che entro il 15 aprile dovrò fare certe cose.
Ah no, ma non era, non era la scadenza, no. Nel suo caso, era che si è trovato in delle condizioni che, ne so, magari l'anno scorso avevano aiutante, adesso non lo so, ci sono create delle condizioni per cui quella stessa scadenza che in precedenza non gli dava problemi, quest'anno invece glielo dava.
Ah, ok. Cioè, ma se ne è reso conto in un momento ben preciso, perché per essere una VHS...
L'ha detto lui, quando ha ricominciato a gennaio, ha detto si è reso conto che non faceva il tempo.
Improvvisamente.
Okay. Giusto, Alessandro?
Sì.
Ok, perfetto.
E quella è la VHS. Poi, vabbè, bisogna vedere, magari è successo anche... Cioè, sicuramente è successo anche qualcosa che gli ha fatto rendere conto, però, diciamo...
Che gli ha aperto gli occhi improvvisamente, quella è stata la VHS, magari. Ha fatto i suoi conti e ha detto, mamma mia, non ci arrivo in tempo.
Sì. Okay. Poi ha fatto 2 mesi conflitto attivo a impegnarsi e poi quando ci è riuscito alla fine a fare tutto è andato in soluzione.
Bene. Grazie Alessandro.
Grazie a voi. Davide.
Grazie a te della testimonianza, sempre utile.
Grazie a tutti. Saluti. Ovviamente in una sessione di persona non si fa tutto in 5 minuti come in questo caso, si ha più tempo per parlare, per capire le risposte, per indagare, eccetera. Però anche al telefono, anche senza vedersi, anche in 5 minuti, complimenti.
Sì, no, grazie a tutti. Che lui, Alessandro, aveva già chiesto a Rog, aveva già realizzato... solo la situazione, no? Diciamo, forse gli mancavano solo piccole cose e si possono capire abbastanza velocemente.
Dai, 10:30, siamo ampiamente fuori orario, comunque grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo 29 luglio. Buona serata a tutti!
A lunedì prossimo, un abbraccio, buona serata, ciao!
Ciao.